9. La situazione del collegio era questa. Smantellata la rocca affaristico-conservatrice che per 20 anni aveva sostenuto il Duca d'Oragua, sbaragliata l'associazione costituzionale, in dissoluzione la stessa progressista, floride battagliere le società operaie che trovavano finalmente nel voto l'arma con la quale poter scendere in lizza. Mentre tra la classe borghese, gli antichi moderati, gli ammiratori di Lanza e di Sella erano costretti a nascondersi, le nuove falangi di elettori parlavano di più grandi libertà, di più radicali riforme, di repubblica e di socialismo. Ma queste parole, spaventando i progressisti timorati, potevano spingerli tra le file dei conservatori, dar nuova vita al boccheggiante moderatismo. Il posto più vantaggioso era dunque tra i progressisti e i radicali. Consalvo di Francalanza lo prese immediatamente. La sua iscrizione al partito di sinistra, la sua rottura con lo zio dopo la rivoluzione parlamentare del 1876, legittimavano il programma ultraliberale che egli veniva annunziando. Appena andato via dal municipio, aveva cominciato il lavorio fuori città, nelle sezioni rurali. Popolani e contadini si svegliavano laggiù alla politica. C'erano società operaie, circoli agricoli, casini democratici ordinati e disciplinati, coi quali bisognava venire a patti. I nobili, i borghesi, i facoltosi furono conquistati subito. Accompagnato da amici e ammiratori spontaneamente offertisi, egli cominciò il giro del collegio. Il sindaco, il signore più ricco o la persona più influente, dava un pranzo o un ricevimento in suo onore, invitando gli altri maggiorenti. Non si parlava delle elezioni, ma il principe, affabile con tutti, si informava dei bisogni del paese, ascoltava i reclami di tutti, prendeva note sopra un taccuino e lasciava la gente ammaliata dai suoi modi cortesi, sbalordita dalla sua eloquenza e soddisfatta come se egli avesse scritto il decreto per la costruzione della ferrovia, per la riparazione delle strade, per il traslocamento del pretore. Ma dopo il banchetto o la refezione, dopo la visita ai Capoccia, Consalvo andava alla sede delle società popolari. Lì, in quelle piccole stanze con mobili sospetti, affollate da povera gente dalle mani callose, cominciava il suo tormento. Egli stringeva quelle mani senza guanti. Si mescolava a quegli umili, sedeva tra loro, accettava i rinfreschi che gli offrivano e non un moto dei suoi muscoli rivelava lo spasimo che quelle vicinanze e quei contatti gli facevano soffrire. Istruito in precedenza, teneva lunghi discorsi sui bisogni del paese, sulla crisi dei vini o degli agrumi, sulla gravezza delle imposte e prometteva leggi intese a proteggere l'agricoltura, assicurava lenimenti di tasse, premi, agevolezze di ogni genere. La sua teoria era quella del progresso, del progresso che mai non s'arresta, ma se vedeva pendere dalle pareti i ritratti di Garibaldi e di Mazzini, insisteva sull'urgenza di più ampie libertà richieste dallo spirito dei tempi. Se vedeva quelli della famiglia reale, riconosceva la necessità di andare coi calzari di piombo. Quasi sempre egli trovava qualcuno che gli faceva da guida, ma talvolta non c'era nessuno che potesse presentarlo nei circoli più intransigenti. Allora egli si presentava da sé, chiedeva del signor presidente, annunziava che trovandosi di passaggio aveva desiderio di visitare questo sodalizio tanto benemerito del paese. Quasi dappertutto si guadagnava simpatie e accaparrava voti. Il solo fatto che don Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, faceva loro una visita, disponeva quegli umili in favor suo. Le strette di mano, i discorsi familiari, le grandi frasi e le promesse convertivano i più restii. Molti però recalcitravano. Egli otteneva tuttavia l'effetto di metter la scissura dove prima era l'accordo. Una dozzina di società lo elessero, seduta stante, presidente onorario. Egli ringraziò per l'insigne onore di cui sarei indegno se non avessi da far valere l'immenso affetto per gli operai, i cui miglioramenti, il cui benessere, la cui felicità sono stati e saranno sempre lo scopo della mia vita. Dopo i discorsi ufficiali, egli soggiungeva: «Quando avrete bisogno di me, quando verrete in città, rammentatevi che la mia casa è la vostra». E ancora non si parlava dell'elezione. Esaurito quel primo punto del suo programma, egli passò al secondo, cioè all'accordo con gli altri candidati. Per 3 seggi c'era una dozzina d'aspiranti, ma tolte le pretensioni ridicole come quella di Giulente, restavano, oltre alla sua, 4 candidature serie. L'avvocato Vazza, che aveva un'estesissima clientela e si presentava con un programma liberale, senza indicazione di partito parlamentare. Il professor Lisi, già presidente della Progressista e perciò con idee di sinistra. Giardona e Marcenò, radicali. Consalvo si mise in relazione col primo di questi due, che era il più temperato per un'azione comune. Dal radicalismo annacquato di costui al liberalismo avanzato suo proprio c'era tanta distanza da non potersi intendere? Non di meno i fautori di Giardona vollero dichiarazioni esplicite. Egli si impegnò a dare il suo voto a tutte le riforme chieste dal partito e soprattutto alle riforme sociali. Andò a dire in mezzo a loro: «Io sono socialista. Dopo che ho studiato Proudhon, mi sono convinto che la proprietà è un furto. Se i miei antenati non avessero rubato, io dovrei guadagnarmi la vita col sudore della fronte». Tuttavia, quelle dichiarazioni non soddisfacevano interamente. I radicali più avanzati, che sostenevano Marcenò, gli si voltarono contro. Venne poi fuori un giornaletto, La Lima, che lo prese di mira, chiamandolo «il nobile principe, il sire di Francalanza», alludendo ai suoi parenti borbonici, affermando che un aristocratico suo pari, discendente dai viceré, non poteva essere sincero quando sfoggiava tanta fede democratica. Allora anch'egli fece pubblicare un foglio, Il Nuovo Elettore. Tutti i numeri, dal principio alla fine, erano pieni di lui, delle sue gesta al municipio, dei suoi titoli alla gratitudine del paese. I giornali quotidiani anch'essi avevano articoli esaltanti «Il giovane patrizio democratico a fatti, non a parole». Stretto il patto con Giardona, restava da scegliere tra il Lisi e il Vazza per formare la triade. Egli voleva mettersi con quest'ultimo perché era il più forte. Ma Giardona minacciò di mandare tutto a monte, perché il Vazza, proclamandosi ambiguamente liberale, era il più moderato di tutti e ben visto perfino dalla curia. Invece l'alleanza con Lisi, che si avvicinava più alle loro idee, era la sola naturale. Egli riconobbe questa convenienza. Fu stabilito l'accordo, ma ciascuno si mise all'opera per proprio conto. La legge della riforma era ancora dinanzi al Senato, che già ogni sera riunivasi gente in casa del principe. Nobili parenti, impiegati comunali, maestri elementari, avvocati, sensali, appaltatori. Un veglione. Il quartiere di gala era aperto al pubblico. Egli non relegava gli elettori nelle stanzette buie dell'amministrazione, come aveva fatto suo zio. Spalancava le nobili sale gialla e rossa, il salone degli specchi, la galleria dei ritratti. Tutti erano animati dal più vivo entusiasmo. La gente minuta che veniva la prima volta al palazzo, che sedeva sulle poltrone di raso sotto gli sguardi immobili dei viceré, si sarebbe fatta tagliare a pezzi per quel candidato che prometteva mari e monti, il bene generale e quello particolare d'ogni singolo votante. Un perito agrimensore compose un opuscolo intitolato «Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, brevi cenni biografici», e glielo presentò. Egli lo fece stampare a migliaia di copie e diffondere per tutto il collegio. Il ridicolo di quella pubblicazione e la goffaggine degli elogi di cui era piena non gli davano ombra, sicuro com'era che per un elettore che ne avrebbe riso, 100 avrebbero creduto a tutto come ad articoli di fede. Un infinito disprezzo di quel gregge lo animava e un rancore violento contro chi tentava sbarrargli la via. Perché infatti, come l'agitazione cresceva, gli attacchi della Lima divenivano più acri e una quantità di fogli, foglietti e bollettini elettorali, sorti per sostenere questa o quella candidatura o per speculare sulla curiosità che induceva la gente a buttar via i soldini in carta sporca, lo aggredivano mattina e sera, gliene dicevano di cotte e di crude. Dinanzi alle persone ne rideva, dentro s'arrovellava. Potendo avrebbe messo il bavaglio a quei libellisti, li avrebbe banditi, imprigionati. Ma l'accusa che più lo feriva, che lo faceva veramente sanguinare, era quella che cominciavano a lanciare. «Elettori, il candidato che noi vi presentiamo non ha feudi né blasoni, non oro da corrompere le coscienze, ma voi cittadini dimostrerete che la vostra coscienza è un tesoro troppo grande perché un pugno di monete possa comprarla». Era una menzogna, già che egli non spendeva altri quattrini se non quelli della stampa, della posta, delle carrozze. Ma poteva trovar credito più delle altre ed egli voleva essere eletto per l'attitudine alla vita pubblica di cui aveva dato prova, per la cultura che s'era affannato ad acquistare. Poi, rammentando l'impegno preso con se stesso di restar calmo, di lasciar dire, scrollava le spalle, dominava gli impeti di sdegno, i moti di cruccio, diceva «Mi eleggano pel blasone e pei feudi, che mi importa, purché mi eleggano?» e agli intimi che si arrabbiavano per lui vedendolo aggredito a quel modo. «Hanno ragione», rispondeva sorridendo. «Il mio più grande titolo all'elezione è quello di principe». Ciò che egli esprimeva con la facezia era la verità. «Principe di Francalanza». Queste parole erano il passaporto, il talismano che operava il miracolo di aprirgli tutte le vie. Egli sapeva che le dichiarazioni di democrazia non gli potevano nuocere presso gli elettori della sua casta, poiché costoro non lo credevano sincero ed erano sicuri di averlo al momento buono dalla loro. Dall'altro canto sentiva che le accuse di aristocrazia non lo pregiudicavano molto presso la gran maggioranza di un popolo educato da secoli al rispetto e all'ammirazione dei signori, quasi orgoglioso del loro fasto e della loro potenza. Per lui il buon popolo che si lasciava taglieggiare dai viceré era stato pervertito da false dottrine, da sciocche lusinghe. Egli era sicuro che prendendo a quattro occhi uno di quelli che più vociavano libertà ed eguaglianza e dicendogli «Se foste al mio posto, gridereste così?», il fiero repubblicano sarebbe rimasto in un bel impiccio. La questione, dicevano alcuni, era che questi posti eminenti, queste situazioni privilegiate non dovevano più esistere. Ma allora Consalvo sorrideva di pietà. Quasi che, ammessa pure la possibilità d'abolire con un tratto di penna tutte le disuguaglianze sociali, esse non si sarebbero di nuovo formate il domani, essendo gli uomini naturalmente diversi e il furbo dovendo sempre, in ogni tempo, sotto qualunque regime, mettere in mezzo il semplice e l'audace prevenire il timido e il forte soggiogare il debole. Non di meno piegavasi, concedeva tutto, a parole, allo spirito dei nuovi tempi. I giornaletti arrabbiati lo mordevano tenacemente con l'accusa di muffosità spagnolesca, di orgoglio organico. Egli diceva agli elettori che gli davano del signor principe a tutto spiano: «Io non mi chiamo signor principe, mi chiamo Consalvo Uzeda». Metteva adesso una specie di zelo nello spogliarsi di tutto ciò che poteva offendere il sentimento dell'uguaglianza umana. Non parlava più dei miei viaggi e dei miei feudi. Pareva volersi scusare del suo titolo e delle sue ricchezze, quasi vergognoso del grande stemma infisso sull'arco del portone, della rastrelliera del vestibolo, dei ritratti degli avi, d'altrettante macchie, d'altrettanti attestati di indegnità. Ma egli faceva così a tempo e luogo, dinanzi ai radicali sinceri, ai repubblicani puri. La più gran parte del tempo sapeva d'avere intorno persone che, chiamandolo principe, mostrandosi in sua compagnia, credevano di partecipare in qualche modo al suo lustro. Lavorava come un cane a far visite, a scriver lettere, a dirigere i suoi galoppini, a presiedere le adunanze del comitato. La notte stentava a prender sonno, con la mano scottata dal contatto di tante mani sudice, sudate, ruvide, incallite, infette. Con la mente infiammata dall'ansietà della riuscita. Sarebbe riuscito? A momenti ne aveva l'intima e salda certezza, il governo era per lui. Mazzarini, arrivato al potere, ministro dei lavori pubblici, gli aveva trascritto da Roma tutte le lettere con le quali lo raccomandava al prefetto. Ma non si contentava di riuscire, voleva stravincere, essere il primo degli eletti, assicurarsi stabilmente il collegio con una votazione unanime, plebiscitaria. L'accordo col Giardona gli giovava certamente, ma quello con Lisi era stato forse un errore. La situazione di Vazza era invece fortissima, molti assicuravano che sarebbe riuscito il primo. Raccoglieva adesioni dovunque e i clericali, specialmente, senza sostenerne in pubblico la causa, lavoravano per lui, sott'acqua ma con efficacia grandissima. Era stato un vero sbaglio rinunziare a questa alleanza e preferir Lisi. Per tentar di riparare, per giovarsi del lavorio delle sacrestie, egli pensò di rivolgersi alla sorella. Non la vedeva da un pezzo, ma sapeva che la sua vita severa, austera quasi, la rinunzia totale dopo i lutti, alle occupazioni e dai piaceri mondani, l'edificante pietà l'avevano messa ancora più in grazia dei monsignori. Andò dunque da lei. Sul punto d'entrare nel suo salotto udì una voce squillante che diceva: «L'ho cantato a tutti, non mi stancherò di ripeterlo. Cada Sansone con tutti i filistei!» Era la zia Lucrezia. Egli si fermò ad ascoltare. «Vostra eccellenza mi perdoni», rispondeva dolcemente Teresa, «ma parlare così contro suo nipote...» «Mio nipote? Che nipote?» vociferava l'altra. «A lui dunque fu permesso trattare così mio marito? Pan per focaccia, dice il proverbio. Benedetto non risulterà, ma neppur lui, la vedremo. Piuttosto mi meraviglio di quella bestia di monsignore Zia! Di quel bestione di Monsignore che non vuole appoggiare mio marito. Invece di fare il giuoco di Vazza, dovrebbe sostenere Benedetto, che è stato sempre moderato e perciò più vicino ai clericali. E mi meraviglio più di te che non vuoi spendere una parola per tuo zio. Ma gli parlerò io. Ho lingua e posso parlare da me. Se tutti abbandonano Benedetto, ci sono qua io. Io non l'abbandonerò. Ho lui solo al mondo. Capisci che gli hanno procurato una malattia di fegato? Tirano a ucciderlo, cotesti assassini. Ma riderà bene chi riderà l'ultimo. Contenendo le risa, Consalvo entrò. Appena lo vide, Lucrezia levossi. «Ti saluto, ho da fare», disse alla nipote, e senza guardarlo, quasi non l'avesse scorto, ma calcando la voce e passandogli dinanzi, gonfia e impettita, ripeté «Riderà bene chi riderà l'ultimo». Consalvo si mise a ridere. «Quella pazza là con me! Che diavolo pretendeva? Che le hanno fatto?» «Poveretta, non ne dir male», rispose Teresa con pietosa indulgenza. «È già una fortuna che tu non le dia ragione. Voleva che pei begli occhi di suo marito io rinunziassi all'avvenire? E adesso tutto a un tratto arde d'affetto per cotesto marito prima vilipeso?» Teresa non rispose, fece solo un gesto di grande compatimento. «E che voleva da te? Ti parlava dell'elezione?» «Sì». «Voleva il tuo voto? «No, credeva che io potessi giovarle». «E che le hai risposto?» «Che non posso nulla». «E per me?» soggiunse rapidamente Consalvo. «Per nessuno, fratello mio, io non mi occupo di queste cose». «Ma i tuoi monsignori?» esclamò egli sorridendo. «Né io né essi parliamo di queste cose». «Di che parlate allora? Spiegami un po'». Al tono leggermente canzonatorio di Consalvo, la duchessa chiuse gli occhi un momento, quasi ad attinger forza per affrontare le contraddizioni, quasi a pregare per il miscredente. «Parliamo in questi giorni d'un gran miracolo che il Signore ha permesso. Non hai sentito discorrere della serva di Dio?» Egli sapeva qualcosa, così in aria, d'un preteso prodigio avveratosi in persona d'una contadina di Belpasso. Ma Teresa, senza aspettare la sua risposta, «è un'umile contadinella», proseguì, «che vive in una casupola, col padre e la madre, nelle campagne di Belpasso. È stata sempre religiosissima, ma da qualche tempo si manifestano in lei i segni della grazia. Tutti i venerdì, dopo essere rimasta 3 ore in ginocchio, le appariscono sul corpo le stimmate di Nostro Signore. Ella esala un odore d'incenso soavissimo e dalle sue labbra... Questi li chiami segni della grazia? Sono fenomeni isterici!» Teresa tacque un poco, con la stessa espressione dell'indulgenza che s'accorda ai poveri ignoranti. «Se fossero fenomeni isterici, i dottori l'avrebbero curata. Invece nessuno di quanti l'hanno vista ha saputo spiegare queste manifestazioni. Tutti i loro pretesi rimedi sono rimasti inefficaci». «Vuol dire che hanno chiamato dottori asini?» «No, i più riputati. Sulla fronte le appare una macchia rossa in forma di croce. Sul costato la figura del Giglio». A voce più bassa aggiunse: «Monsignore andrà a visitarla. Vedrà anche il costato?» Ella si trasse indietro. I suoi sguardi espressero uno sdegnato biasimo. «Consalvo! Sai che mi duole udirti parlare così. Andiamo, non si può scherzare? Ma tu credi sul serio?» «Credo», rispose brevemente. Egli la considerò un poco. Voleva dire: «A chi la dai a intendere? Sei ammattita come tutti i nostri?» Ma non era venuto per questo. «Delle elezioni dunque non parlate?» «No, sono questioni che io non capisco, e poi la Chiesa non partecipa a queste lotte. Né eletti né elettori, eh? Eppure i tuoi padri spirituali si danno un grande affare per un certo avvocato. Il Santo Padre ha ordinato che i cattolici non vadano alle urne come partito». «Ah, dunque sai che c'è distinzione fra partito ordinato e cittadini spiccioli. Non è difficile intenderlo». «Va bene, va bene. E come singoli cittadini i cattolici che fanno?» «Appoggiano talvolta chi più s'accosta a loro, cioè chi crede». Le due parole significavano: «Tu non sei fra questi, ecco perché io non posso fare nulla per te». Ma Consalvo, che faceva l'ingenuo, replicò: «Chi crede a che cosa?» «Prima di tutto agli eterni principi di verità. E poi al trionfo della Chiesa». «Anche tu?» cominciò Consalvo sul punto di protestare, di dire il fatto suo a quell'altra sciocca. Ma si contenne ancora una volta. Che gli importava di quelle sciocchezze? L'importante era sapere se bisognava assolutamente rinunziare all'intromissione di lei. «Ah, va benissimo», riprese con tono diverso. «Il trionfo della Chiesa. Ma su chi deve trionfare? Sentiamo». sopra i suoi nemici e i suoi persecutori. Chi sono? Dove sono? In Italia? In Francia? Sentiamo un po' che bisogna fare. Restituire Roma al Papa, eh? Dargli tutta l'Italia? Tutto il mondo? Sentiamo, spieghiamoci una buona volta, per saperci regolare, per vedere fino a qual punto potremo intenderci. Ella disse seriamente: «È inutile che tu la prenda su questo tono. Presto o tardi il diritto legittimo trionferà». «Come? Quando? Dove?» Ella alzò il capo e socchiuse gli occhi, quasi ispirandosi. «Nascerà?» disse. «Un gran monarca, dalla diretta progenitura di San Luigi di Francia, e si chiamerà Carlo. Egli farà dell'Europa 7 regni e rimetterà il Santo Padre sulla cattedra di Pietro». Questa volta Consalvo non riuscì a frenare le risa. «Sa da chiamare proprio Carlo? E perché non Filippo, Ignazio e Epaminonda? Ma dove diavolo peschi simili fandonie?» «Che ti importa se sono fandonie? Mi duole che tu ne rida. Ti ho detto mille volte che ciascuno ha le proprie convinzioni». «Sì, sì, ma d'onde t'è venuta questa qui? Dove hai saputo che accadranno tutte queste belle cose?» Ella stese il braccio verso una scansietta piena di libri e vi prese un volumetto legato con pelle nera e dorato sui tagli. Consalvo lesse sul frontespizio: «L'Europa liberata, ovvero trionfo della Chiesa di Gesù Cristo su tutte le usurpazioni e tutte le eresie, eco dei profeti e dei santissimi padri». A un tratto volse il capo, udendo il cameriere che annunziava dalla soglia, scostando la tenda: «Padre Gentile, eccellenza». Entrò un prete alto, asciutto, con forti occhiali sul naso adunco come un rostro. «Il principe di Francalanza, mio fratello», presentò Teresa. «Padre Antonio Gentile». Il prete inchinossi profondamente. Consalvo lo squadrava da capo a piedi. Un altro adesso. Quella casa diventava una sacrestia. «Il padre», aggiunse Teresa rivolta al fratello, «ha la bontà di dirigere l'educazione dei miei bambini». «Io sono ben lieto», rispose l'ecclesiastico, «di poter servire la signora duchessa». «Non è siciliano?» gli domandò Consalvo per dire qualcosa perché non paresse che andava via subito, ma impaziente di svignarsela poiché s'accorgeva d'aver già perduto troppo tempo. «Signor no, sono romano», rispose il padre. «È da un pezzo fra noi?» «Da qualche mese appena». «Tanto piacere», fece il principe alzandosi. Il prete s'alzò e si inchinò una seconda volta. Teresa gli chiese permesso e accompagnò il fratello. «Dunque», insisté Consalvo, «che bisogna fare per ottenere l'appoggio della signora duchessa?» «Ma io non valgo nulla», protestò Teresa con un discreto sorriso. «Bisogna giurare fedeltà a Carlo, al gran monarca? Non c'è altro scampo? Ma se ancora ha da venire, basta, arrivederci. E quest'altro dove l'hai pescato? Chi è?» «Uno dei padri più colti della Compagnia di Gesù». Tempo perduto, tempo perduto. Non c'era da cavar nulla da quegli Uzeda. I migliori, quelli che parevano i più saggi, a un tratto si rivelavano pazzi come gli altri. Questa qui adesso si chiamava in casa i gesuiti, credeva alle balorde profezie, ai pretesi miracoli, diventava cieco strumento in mano dei preti. Dov'era la fanciulla d'una volta, graziosa, gentile, poetica, pietosa ma non bigotta, credente ma non accecata? Anche al fisico aveva perduta l'eleganza del portamento, ingrassava, era irriconoscibile. La pazzia soggiogava anche lei, prendeva la forma religiosa, diventava misticismo isterico. Tutti a un modo, tutti. Egli solo si stimava savio, forte, prudente, immune dal vizio ereditario, padrone e giudice di se stesso e degli altri. E, apparso sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che chiudeva la sessione, egli si buttò a capofitto nella lotta. Giorno e notte la sua casa trasformata in una piazza, in un pubblico mercato, dove i delegati discesi dalle sezioni rurali e gli elettori cittadini andavano e venivano, discutendo, contrattando, gridando, col cappello in testa, con le mazze in mano. Più gente veniva, più egli ne invitava. I galoppini, per suo ordine, rimorchiavano lassù, adescati dal marsala e dai sigari, dalla curiosità di entrare nel palazzo dei viceré, gonfi dell'importanza a cui erano assunti d'un tratto individui di tutte le classi, bottegai, scrivani, uscieri, trattori, barbieri, gente più umile ancora, servi, guatteri, tutte le infime persone che per aver messo una firma dinanzi al notaro tenevano nelle loro mani una frazione della sovranità. Egli stringeva tutte quelle mani, accoglieva tutta quella gente con un «grazie dell'adesione», dava del lei sopra e sotto. Essi andavano via incantati, accesi d'entusiasmo, protestando: e lo dicevano superbo, un signore tanto alla mano. Una sera, facendo il giro delle sale, Consalvo vide una faccia nuova che rassomigliava tuttavia a chi? A Baldassarre, il suo antico maestro di casa. Ma i favoriti erano scomparsi e invece sulle labbra già sbarbate dell'ex servitore cresceva un grosso paio di mustacchi tinti come stivale. «Grazie dell'adesione», gli disse Consalvo stringendogli la mano. «Niente, dovere», balbettò Baldassarre. Uscito dalla casa del principe, il maggiordomo s'era buttato alla politica. Aveva abbracciato la fede democratica. Presiedeva ora una società operaia di mutuo soccorso. Giacché il principino, Baldassarre adoperava ancora il diminutivo per designare l'antico padroncino, si presentava con programma democratico, egli aveva indotto i consoci ad appoggiarlo. Così rientrava nel palazzo, lasciato da servo, con l'importanza di uno che portava un bel gruzzolo di voti. Seduto sopra una di quelle poltrone di raso che prima aveva avanzato ai signori, egli si guardava intorno ed ascoltava con la gravità dell'antico maestro di casa. Era più serio e decorativo di tanti altri. Un sindaco di provincia che gli stava a fianco gli disse: «Da noi la riuscita è assicurata, e qui, professore, come vanno le cose?» «Eccellente», fece Baldassarre scrollando il capo. I membri del comitato, quella sera, riferivano i nomi degli elettori amici che avevano fatto iscrivere nelle liste. L'antico servo s'avvicinò a Consalvo. «Signor principe», non gli dava più per democrazia dell'eccellenza, «la nostra società ha fatto iscrivere una cinquantina di elettori, sono tutti nostri». «La ringrazio, non so come ringraziarla. Si figuri, per carità, dovere. Vinceremo certamente, la vittoria è nostra. Accetto di cuore l'augurio cortese». E Baldassarre, dimenticato il torto che gli aveva fatto il principe defunto, si fece in quattro per assicurare il trionfo del principino. Divenne in breve uno dei suoi luogotenenti. Egli faceva i suoi rapporti a Consalvo, ne riceveva le istruzioni, gli dava a sua volta consigli. E il padrone e il servo erano scomparsi, sedevano a fianco alla stessa tavola. Il principe passava la carta e la penna all'antico creato, si davano del lei come due diplomatici stipulanti un trattato. La lotta diveniva frattanto più aspra. Consalvo aveva fatto fare certe aperture ai capi clericali, ma costoro avevano risposto che la sua alleanza con Lisi e Giardona rendeva impossibile qualunque accordo. Giulente boccheggiava. Per salvare il municipio aveva dovuto imporre nuove tasse, aggravare le antiche, congedare impiegati, lasciare in asso tutte le opere non finite, ridurre tutte le spese. E la sollevazione era unanime contro di lui per l'odiosità delle imposte, la gretteria eretta a sistema. La sua lunga aspirazione all'eredità politica dello zio, la stessa malattia di fegato, erano un po' ridicole. Sua moglie finiva di rovinarlo vantando il suo patriottismo dopo averlo deriso. Al Volturno stava per lasciare una gamba, domandando a tutte le persone, ai commessi di negozio, ai venditori ambulanti: «Non siete elettore? Allora andate a farvi iscrivere». Ed ella gli aveva finalmente consegnato i conti dell'amministrazione, dove c'era un baratro peggio che al comune. Gli altri candidati però non si davano vinti. I più pericolanti si ostinavano peggio, ricorrevano a tutti i mezzi, contrattavano i voti, lanciavano accuse violente ai rivali fortunati, specialmente al principe. «Noi non abbiamo nipoti educati dai gesuiti, né zii cardinali di Santa Chiesa, né parenti reazionari. Non ci appoggiamo su tutti i partiti, dalla nobiltà alla canaglia». Consalvo lasciava dire, correva in provincia, tornava in città, allargava la cerchia dei propri aderenti. I messi di Baldassarre, dal canto loro, predicavano nelle osterie la democrazia del principe, pagavano da bere a quanti gli promettevano il voto. Una sera però la discussione si fece brutta fra quelli che stavano dalla sua e gli oppositori che davano al principe del rabagà, del gesuita e del traditore. Dalle parole vennero ai fatti, volarono sedie e bottiglie, luccicarono i coltelli, gravi minacce furono pronunziate. Allora Consalvo si rivolse agli antichi compagni di Bagordo, alla gente con la quale aveva fatto vita un tempo nelle taverne e nelle case di tolleranza. Ceffi spaventosi, pallidi Bertoni con la faccia tagliata da cicatrici fecero la guardia al suo palazzo, alla sua persona. Si disseminarono nei luoghi equivoci, minacciando, intimorendo. «Il candidato di Francesco II ha sguinzagliato la mafia per tutto il collegio allo scopo di spaventare gli onesti cittadini», denunziarono i folli avversari. Ma nella violenza della battaglia le più feroci accuse avevano perduto ogni efficacia. Erano naturalmente attribuite all'odio di parte, al rancore di chi sentiva mancarsi il terreno sotto i piedi. Il nome di Francalanza era su tutte le bocche. Nessuno dubitava oramai dell'elezione del principe. Egli preparava il discorso elettorale. Segue.